Ora, se è vero che le scienze, nemmeno quelle sociali, ci possono indicare ciò che è lecito e ciò che non lo è altrettanto vero che la conoscenza scientifica può imporre limiti e difese contro l'errore. Ciò che è scientificamente falso non può servire alla descrizione della realtà. Contributo ineliminabile della scienza alla definizione del quadro etico nel quale eventualmente dovrà sviluppare le sue energie, la sua ricerca, deve tener conto di questo dato. La vigilanza sul rischio di infrazione delle norme etiche oggi non può prescindere dall'intervento determinante appunto del sapere scientifico. Pensate ai temi della bioetica, nei quali dirò ancora necessariamente qualche cosa. Ricordo che nel suo libro La società aperta e i suoi nemici, è chiaro che l'autore è Popper, Popper mette la scienza al servizio di un discorso etico-politico, la mette al centro di questo, la possibilità di intavolare il discorso. Serve un discorso etico-politico. E mi pare che altrettanto obsoleta debba considerarsi oggi e quindi definitivamente archiviata la tesi neopositivistica, che però è ancora sostenuta vivacemente da non pochi ricercatori nel mondo, relativa alla neutralità etica, assiologica, come si dice, della scienza. Accusata la scienza di estraneità rispetto ai valori etici, la scienza ha trasformato l'accusa in un punto di forza. Non si accettavano più le ingerenze dei non addetti ai lavori. Nessuno dall'esterno avrebbe potuto mettere limiti alla ricerca scientifica. La tesi ha dei suoi antecedenti importanti. C'è un grande storico della Chiesa, Arnac, che in un congresso tenutosi a Jena, se non ricordo male, agli inizi del Novecento, invocava la libertà illimitata per la ricerca e la conoscenza, che è un esito pericoloso, sul quale ancora dibatte, come dicevo, molta parte nel mondo scientifico, ed è un esito allarmante se pensiamo che il rifiuto di qualsiasi vincolo avrebbe potuto giustificare le ricerche del dottor Mengele. Tra l'altro, esito tradito clamorosamente, quotidianamente, dalla stessa scienza. Quando si vende ai potentati economici. Violando la prima norma del codice etico che la scienza si è data, si è scoperta nel corso di questi secoli, che è l'indipendenza da tutti, la norma principale, l'indipendenza da tutti. Le stesse scelte epistemologiche finiscono per essere fortemente influenzate da questa prossimità di economia e scienza. Finendo per favorire o ostacolare le priorità scientifiche. C'è una cosa impressionante che noi a questo punto dobbiamo evocare. Oggi tutti gli stati, l'Europa, gli Stati Uniti, hanno abbandonato la ricerca farmacologica per costi proibitivi, lasciando campo libero all'industria privata. Questa non pone tra i suoi primi obiettivi quello della salute dei cittadini, ma quello del profitto. Allora è accaduto così che la ricerca sugli antibiotici, poco remunerativi sul mercato, è stata abbandonata da molti anni. Gli antibiotici sono tutti vecchi. Preferendo l'industria farmaceutica a dedicarsi alla ricerca sui prodotti oncologici, costosissimi e economicamente molto vantaggiosi. Sapete qual è il risultato? I batteriologi conoscono molto bene la situazione. Un esercito di virus e di batteri che consideravamo definitivamente debellati si sono assuefatti all'uso degli antibiotici in mondo. E questo esercito minaccia da vicino la salute del globo. Pensate che per questo c'è anche la TBC. Scoppiasse una pandemia di TBC, non avremmo difese se non quelle della medicina antica.